chance was slim.
Dopo le 9, quando torniamo a collegarci con la hall dell'hotel Marriott di Maputo, dove in un tripudio di tartine all'astice, simbolo del più puro neocolonialismo, è collegato con noi il professor Andrea Di Stefano. C'è?
Sì, sono collegato, ma non sono al Marriott e non ci sono tartine all'agosto.
Vabbè, ma è bello pensare che sia così per noi che siamo qua. Ha sentito la canzone che avevamo in sottofondo? Se la ricorda?
Sì, l'ho sentita.
Se la ricorda?
No.
No, non se la ricorda. Se la ricorda sicuramente invece l'altro professore. Buongiorno, professor Santoro.
Buongiorno, Johnny e Mary. Di Robert Palmer.
Lo sape.
Ma questa però non era, mi sa, la versione originale, se non so.
No. Era lei, sai che anch'io me la ricordavo diversa? Pensi che io avevo regalato sto 45 giri a una delle mie prime fidanzatine che avevo conosciuto alla settimana bianca della scuola?
Pensa te. No, io me la ricordo distintamente, però penso che sia stata, come si dice, rifatta moltissime volte.
Sì, innumerevoli cover. Riprendiamo un pochino il filo del discorso, al netto del fatto che immagino, professor Santoro, che anche lei come me provi invidia per questa vita alla professor Di Stefano, un giorno a Maputo, un giorno a Zanzibar, una donna in ogni porto, mentre noi invece siamo sempre inchiodati quale nostre responsabilità.
Assolutamente sì, però lo sapevamo e quindi abbiamo
esatto, lo sapevamo in partenza.
È arrivata una certa età, dobbiamo anche accettarlo.
Sì, ha ragione. Ogni tanto effettivamente ci vuole, come dire, una considerazione di base per rimettere le cose in cornice. Professor Santoro, che oggi ci racconta che gli Stati Uniti sono balzati addirittura al secondo posto nella speciale classifica dei paradisi fiscali secondo il Tax Justice Network. Ammazza, un bel balzo!
Un brutto balzo, sì, è uscita la versione, diciamo, aggiornata, l'ottava, credo che sia, del Financial Secrecy Index, che è questo indice appunto sulla segretezza finanziaria delle diverse legislazioni di tutti i paesi del mondo, curato da Tax Justice Network, che tiene conto di 20 diverse voci. Sostanzialmente si va a guardare nella legislazione e nell'amministrazione qual è il livello di trasparenza, cioè per esempio se la legislazione consente di nascondere quello che è il vero beneficiario di un determinato conto corrente o il vero intestatario di una società, se consente di usare i trust, insomma se consente tutta una serie di meccanismi di un certo tipo. Storicamente ci sono dei fenomeni che si sono confermati nel corso del tempo, ad esempio tipicamente le Cayman sono quasi sempre prime, lo sono anche questa volta. Tipicamente la Svizzera, Lussemburgo sono paesi che diciamo primeggiano in questa classifica. La notizia di quest'anno, le notizie di quest'anno sono due, se vogliamo tre. Quella positiva è che è migliorata, nel senso che si è ridotta la segretezza dei paesi europei mediamente. La seconda è appunto che gli Stati Uniti invece sono balzati al secondo posto, tra l'altro il Sole 24 Ore, perfino il Sole 24 Ore ha approfondito la notizia e l'ha correlata al fatto che negli Stati Uniti dalla Delaware, che era il classico esempio dei paradisi fiscali dove risiedevano tutte le società, grandi corporation americane per la parte americana delle attività, il Delaware ha fatto scuola, diciamo così, in senso negativo. Ormai sono diversi gli stati anche molto più grandi del piccolissimo Delaware, come New Hampshire per esempio, che li stanno seguendo su questa strada dell'assoluta mancanza di trasparenza. Tra l'altro sottolinea Sole 24 Ore l'ipocrisia totale del comportamento degli Stati Uniti, perché se è vero, l'abbiamo detto più di una volta, che gli Stati Uniti sono stati quelli che hanno in qualche modo iniziato un cambiamento, forzato un cambiamento, perché a seguito degli attentati alle Torri Gemelle hanno cominciato a pretendere il superamento del segreto bancario da parte di diversi paesi, di diverse banche, con la scusa o la motivazione comunque di voler vedere dentro a determinati flussi di denaro sporco, mettendo diciamo così a soqquadro l'organizzazione di grandi banche svizzere. Da un lato hanno fatto questo, hanno fatto il trattato FATCA con il quale hanno sostanzialmente obbligato e continuano a obbligare i paesi partner a rivelare tutta una serie di informazioni, però dall'altro lato loro invece non garantiscono la stessa trasparenza che pretendono, quindi l'unilateralismo che vediamo applicato in tanti campi si applica anche qui. Infine il terzo elemento, anche questo molto preoccupante e forse non casuale in un anno come questo pre-Brexit, è che è aumentata la scarsa trasparenza della Gran Bretagna, che è da sempre un paese, diciamo del Regno Unito, per essere corretti, da sempre è un paese poco trasparente, sia direttamente sia attraverso le sue colonie o comunque territori controllati, tra cui la stessa Cayman, che è un territorio sostanzialmente sotto il controllo del Regno Unito, ed è peggiorata ulteriormente la posizione del Regno Unito. L'Italia, per chi lo volesse sapere per curiosità, è 41esima, se non ricordo male. Va abbastanza bene su numerosi fronti, non su tutti, si può fare meglio, ma certamente non è qualificabile come un paradiso fiscale.
Grazie professor Santoro, non solo per averci dato la notizia ma anche per averci restituito il quadro nella sua complessità analitica. Va detto che, visto che spesso e volentieri le tendenze che arrivano dagli Stati Uniti sono anticipatorie e poi le ritroviamo dopo qualche anno in Italia, magari tra un 5-10 anni, così come è accaduto con il rap, la moda dei paradisi fiscali arriverà anche da noi e magari faremo del Veneto un nuovo Delaware. Dico Veneto non a caso perché sto lanciando la rubrica più amata dai nostri ascoltatori, quella coniata dal professor Di Stefano, che tornerà tra poco. Nel frattempo, siccome lei parlava di livello di trasparenza, professor Santoro, non per rimettere il dito nella piaga, ma le ricordo che il livello di trasparenza a cui sta guardando il collega Di Stefano è quello delle acque cristalline dell'Oceano Indiano, in cui si immergerà tra poco per fare snorkeling. E quindi lo vuole salutare lei?
Come posso dubito dire, tantissima fattibile qui a Maputo, ragazzi.
tantissima invidia, come dire, non altro, esprimo solo questo, portaci qualcosa, non so cosa si può portare da Maputo, perché io non sono riuscito a collegarmi prima. Sono tante meraviglie.
Allora io proporrei di portarci delle foto, un selfie mentre boccaglio e maschera si immerge nelle acque del porto di Maputo per fare snorkeling.
Sì, come no, certo.
Un'ottima cosa.
Va bene, va bene. Appena lo manda, glielo giro subito, professore.
Condividiamolo su tutti i canali social.
Assolutamente. Assolutamente sì.
No, certo.
Grazie, professor Santoro. Buona giornata, sì. Buon lavoro. E torniamo dall'uomo dello snorkeling. A questo punto, professore, visto che siamo in tema fiscale, proseguiamo così come da scaletta, magari riprendendo dopo gli altri argomenti che avevamo lasciato in sospeso?
Sì, volentieri, certamente.
Allora parliamo della famiglia Orsero, che patteggia.
Sì, ne avevamo parlato.
Ah, ne avevamo parlato, veramente?
Sì, sì, ne avevamo parlato quando era stata aperta l'inchiesta. La famiglia Orsero è quella che credo molti ascoltatori ce l'abbiano in mente, perché è una famiglia specializzata nell'import-export di frutta, che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo, e a un certo punto era stata aperta una vera e propria inchiesta per appunto evasione fiscale, appropriazione indebita, riciclaggio, intestazione fittizia di somme di denaro, insomma un'inchiesta abbastanza pesante. Quando è arrivato agli onori delle cronache c'è stata una reazione molto scomposta della famiglia, che ha minacciato querele a destra e a manca. In realtà tutta l'indagine è partita dai cosiddetti fidi facili di Banca Carige ai tempi della gestione di Berneschi. Gli Orsero avrebbero ricevuto 91 milioni di euro e non li avrebbero mai restituiti, questa almeno è l'ipotesi dell'accusa, perché avrebbero costituito un'associazione nel 2008, Monte Carlo Group, per conseguire profitti occulti da attività in nero delle società e dal loro depauperamento. Questa inchiesta, che è partita nel 2008, è arrivata a conclusione molti anni dopo. Gli imputati si sarebbero appropriati di 127 milioni di euro tra il 2006 e il 2016, poi il GIP ha parzialmente smentito questa ipotesi della Procura di Genova, ma alla fine la famiglia ha dovuto patteggiare, e così sono stati versati 16 milioni di euro al fisco, 1,5 milioni a disposizione per confisca, 890 mila euro sono stati donati al Gaslini, e sono state patteggiate pene comprese tra i 2 anni e 1 anno e 6 mesi relative appunto a tutta la famiglia. La principale asse della famiglia è quello appunto sempre degli Orsero, e poi i diversi parenti coinvolti. Sembra una storia abbastanza significativa, soprattutto perché appunto quando è arrivata la prima notizia all'onore delle cronache, la reazione della famiglia era stata quasi indignata, e tant'è invece si è giunti appunto a questa conclusione con il patteggiamento.
Altro caso di mega evasione, questa volta con base Brescia, e al centro non solo i classici 3 commercialisti, ma addirittura un cardinale.
Sì, questa è un'altra inchiesta che in questa settimana ha sorpreso, innanzitutto per le dimensioni, perché 500 milioni di euro di evasione fiscale non è una cifra irrilevante. Sono 86 le persone indagate dalla Procura di Brescia, 15 persone sono finite in carcere, 2 sono sfuggite alle manette perché all'estero, 5 ai domiciliari. Gli inquirenti accusano soprattutto 3 avvocati e 3 commercialisti che si prestavano per creare le operazioni inesistenti, che avrebbero permesso a questo sodalizio di guadagnare 80 milioni di euro. L'indagine è stata condotta dalla Procura di Brescia, ma ha interessato quasi tutte le province della Lombardia e anche alcune dell'Emilia-Romagna, della Torino, Bari, Vicenza, Napoli e Voghera. Un sistema che avrebbe utilizzato anche per altre operazioni la Slovenia, la Croazia e l'Ungheria, è quello che appunto ha attirato l'attenzione anche della cronaca, e che tra i diversi indagati c'è anche un monsignore che appunto avrebbe fatto parte del sodalizio, che avrebbe lavorato per appunto permettere un'evasione fiscale complessiva di imponibile pari a 500 milioni.
Da Brescia a Bologna, con il sequestro che è stato disposto nei confronti di una fondazione che gestiva 11 milioni di euro di patrimonio senza alcun tipo di autorizzazione.
Sì, questo l'ho messo in scaletta perché mi sembrava...
Ci ha scritto anche clamoroso.
Eh beh, insomma, mi sembrava degno di nota. Si tratta di un sequestro appunto per complessivamente 17 milioni di euro, decine di appartamenti. La vicenda è quella della Fondazione Cavaliere del Lavoro Carmine Domenico Rizzo, con sede legale a Rende in provincia di Cosenza, ma la sede operativa a Bologna, secondo appunto la nucleo di polizia economico-finanziaria di Bologna, che è stato guidato dalla Procura della Repubblica del capoluogo emiliano. Sostanzialmente questa fondazione agiva senza rispetto di nessuna regola, di fatto drenando beni e disponibilità finanziarie da alcune società di capitali che erano collegate alla fondazione, e questo ha portato appunto al sequestro di oltre 100 beni immobili, tutti situati nella città di Bologna, la cui disponibilità avrebbe aggravato appunto, secondo la Procura della Repubblica, la sottrazione di beni a delle società che erano formalmente quelle che avevano dato vita a questa fondazione, senza che la fondazione appunto avesse gli atti corretti per poter operare e soprattutto per capire quali erano le reali provenienze dei capitali e dei beni immobili che erano stati trasferiti a questo soggetto apparentemente senza fini di lucro.
E allora, alle 9:19, prima siamo andati a Brescia, poi siamo andati a Bologna, significa che ci stiamo avvicinando a quei confini, professore. È il momento?
Assolutamente sì.
È il momento di attraversare quei confini, perché è così come annunciato. Torna anche oggi al Giorno delle Locuste la rubrica ideata, condotta, realizzata dal professor Andrea Di Stefano e che ha per titolo Veneto. Facciamolo insieme. Dai. Vada.
Allora, questa volta.
No, deve fare poropopompo prima, non parta subito.
Ah, oddio, poporompo.
Più o meno, non era proprio a ritmo. Un attimo che c'è la sigla.
E quando canta, canta, canta il verso il becco, 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 che fa proprio, proprio, proprio innamorare.
Il me compare Giacometo, oggi sigla della odierna rubrica Veneto, e devo dire agli ascoltatori che il ritorno della rubrica Veneto segna una mia personale sconfitta, perché anche questa settimana ho messo in campo tutte le relazioni di cui dispongo, tutti gli strumenti diplomatici per addivenire a una pacificazione tra il professor Di Stefano e la bella regione del nord che ci è vicina. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare, nonostante, lo ricordo, noi siamo per l'amore e non per l'odio. Prego.
No, non si tratta assolutamente di odio, ma di segnalazione di episodi legati a questioni economiche che secondo me rendono molto bene la filosofia con la quale vengono condotte alcune operazioni, vengono gestiti alcuni beni pubblici e privati. In questo caso particolare vogliamo parlare di strade. Forse gli ascoltatori l'hanno già sentita la notizia, perché ha riguardato anche la Lombardia. C'è stato un episodio abbastanza clamoroso, cioè in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l'elenco delle varie arterie autostradali delle regioni che tanto reclamano l'autonomia non solo fiscale ma anche appunto gestionale, e quindi Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna hanno deciso di restituire allo Stato, meglio di attribuire allo Stato, diverse strade che erano di proprietà o in gestione appunto delle amministrazioni locali. Ma il caso del Veneto va ben oltre le dimensioni della Lombardia, perché la beffa qui è veramente consistente. Sostanzialmente, a meno di 20 anni di distanza dalla costituzione della società Veneto Strade, che è un po' l'antesignana di Autostrade Lombarde, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato la cessione del 51% del capitale di Veneto Strade all'ANAS, cioè alla società che è stata recentemente, dopo il governo Renzi, fusa con Ferrovie dello Stato, e quindi che gestisce tutto quello che sono le strade di tutto il paese. Nel caso di Veneto Strade è ben diverso da quello della Lombardia, perché appunto non si sta parlando di strade provinciali, magari dissestate, che hanno grossi problemi anche per effetto della disgraziata riforma con l'abolizione delle province, la riforma del Rio, ma qui stiamo parlando invece di 700 chilometri di primaria importanza per il Veneto, che appunto dovevano essere gestiti da Veneto Strade, società creata appunto dalla regione, e che adesso viene restituita appunto all'ANAS, perché i costi di gestione di queste 700 chilometri, che sono stimati in 21 milioni di euro, oltre a una manutenzione di 10 milioni di euro, di fatto passano appunto allo Stato, e in questo modo la Regione Veneto riduce i propri investimenti e soprattutto non avrà più una responsabilità diretta nella gestione di Veneto Strade. Non si sa quanto questo sia connesso alla disgraziatissima vicenda della superstrada Penemontana, di cui avevamo parlato un paio di rubriche fa, perché questo non è ancora del tutto chiaro, ma comunque la sostanza è che il Veneto, che ogni giorno reclama contro Roma padrona, poi a Roma ha consegnato le proprie strade più importanti, perché tanto l'importante è che paghi lo Stato italiano.
È finita?
È finita.
Avete ascoltato Veneto, una rubrica ideata, condotta e interpretata dal professor Andrea Di Stefano.
L'ha scolpita in un tronco di abete un bel pastorello.
Oggi era veramente torrenziale nel suo rancore contro il Veneto. Sarà la latitudine del Mozambico, sarà chissà, però gliela cantate chiara anche stavolta, eh?
Eh beh, sì, se lo meritava.
Vabbè, sempre, continuiamo col rancore, se lo meritava. Sembra quelle faide destinate a durare per generazioni. Bisognerà pur mettere un punto.
Non c'è nessuna faida.
Comunque lei mi insegna che uno la base per poter riconoscere gli uni le ragioni degli altri e per poter finalmente comunicare e parlare la stessa lingua.
Sì.
E quindi dalla tradizione veneta siamo qua per questo, così come ha imparato il portoghese. A dir la verità basta un coglion, ma a dir busie che vol un bricon. Che significa: a dire la verità basta un coglion, ma a dire le bugie ci vuole un briccone. Così dicono,
sì,
i veneti.
Certo.
Sì, è d'accordo?
Sì, fin qui ci ho capito.
Sono
d'accordo.
Non è d'accordo. Vabbè. Senta, ci abbiamo solo 30 secondi.
Allora, per i 30 secondi direi che possiamo segnalare forse la notizia più singolare che avevamo in scaletta, e cioè che la capitale della Nigeria, Lagos, tutti credo immagino quali siano le condizioni di traffico, ha deciso di bandire la circolazione delle motociclette in alcune aree, quelle più congestionate della città, perché vuole puntare su una mobilità pedonale e sullo sviluppo di una mobilità su ferro, e questo sembra abbastanza significativo, perché arrivare persino nella megalopoli nigeriana vuol dire che il segnale appunto del cambiamento, almeno per quanto riguarda la mobilità, investe anche appunto Lagos.
Senta, settimana prossima ritorna.
Assolutamente sì.
Ecco, l'importante, visto che l'ha promesso sia al sottoscritto che anche al collega Santoro, appena lo fa ci mandi subito il selfie dell'immersione nelle acque del porto di Maputo. Va a pesca?
Ma non ci penso proprio.
Pesca anche?
Non ci penso proprio a fare nessuna immersione nel porto di Maputo.
Vabbè, ce l'aveva promesso.
Ma no, ho detto che non era possibile prevedere un'immersione in questo contesto.
Vabbè, adesso lo dico a Santoro, poi magari la richiama lui, vediamo di trattare un po'. Nel frattempo le auguro una buona giornata, caro professore, beato lei se la goda. Ci troviamo qua la prossima settimana.
Alla prossima.
Arrivederci.
Arrivederci.